Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Jazz è come un mazzo di carte, ha avuto occasione di dire George Wynn, l'organizzatore del Festival di Newport. Ci sono assi, re, regine, jolly e un sacco di altri numeri, ma se devi mettere su un grande festival hai bisogno degli assi. Miles era un asso. Anno dopo anno è stato sempre una grande attrazione per noi e ha dato vita ad alcuni dei più importanti momenti musicali che siano stati creati a Newport. Miles è stato a Newport nel 1955 con quella esibizione che ha segnato la sua piena rinascita sulla scena del jazz. C'è tornato nel 1958 con il magnifico sestetto con John Coltrane, Cannonball Adderley e Bill Evans, con cui poi ha inciso Kind of Blue. Wynn poi l'ha richiamato nel 1966 con il quintetto con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, e lo richiama anche nel 67, segno che quel quintetto funziona egregiamente, tanto da poter essere un motivo di richiamo per due anni di fila. Certo, funziona rispetto al pubblico motivato di un festival del jazz, ma rispetto all'audience generale la situazione comincia ad essere diversa col rock che porta via spazio al jazz. Nei mesi successivi Wynn poi imbarca Davis in un grande tour che in autunno porta in Europa sotto l'intestazione di Newport Jazz Festival in Europe, un pacchetto di musicisti che oltre al quintetto di Miles comprende artisti formidabili come Thelonious Monk e Sarah Vaughan e anche un esponente del free come Archie Shepp. Troppi gruppi e troppa confusione, secondo Miles. Durante il tour non litiga per questo con Wynn, ma per banali questioni di soldi. Nella sua autobiografia Miles dice: «George mi piace e ho avuto modo di conoscerlo nell'arco di tanto tempo. Nel corso degli anni abbiamo avuto le nostre belle discussioni perché non mi vanno alcune delle puttanate che fa e glielo dico. Ma George è ok. In generale lui è un tipo cool e ha fatto del bene alla musica e a tanti musicisti a cui ha dato dei bei soldi, incluso me. È solo che a volte non posso sopportare le cazzate che fa». Da parte sua George Wynn ha descritto non senza umorismo la dialettica dei suoi rapporti con Davis. «Il mio rapporto con Miles nel corso degli anni è stato davvero una delle più piacevoli e strazianti relazioni che abbia mai avuto con un musicista. Eravamo veramente molto molto amici alla fine», si noti quel «alla fine». Fatto sta che in autunno il quintetto di Miles fa colpo nelle sue date in Europa. Le registrazioni non autorizzate delle esibizioni del quintetto saranno la delizia dei collezionisti e daranno materiale molto richiesto ai fabbricanti di bootleg. Ma è l'Europa. Miles sa che negli Stati Uniti il jazz è in perdita di velocità. Sono ormai 3 anni che Miles non ha operato delle modifiche nella composizione del suo gruppo, continuando con Shorter, Hancock, Carter e Williams. Una composizione che poi è quella ormai classica da tanto tempo nel jazz di un quintetto di jazz moderno: tromba, sax tenore, piano, contrabbasso, batteria. Miles sente ormai il bisogno di cambiamenti. Appena tornato dalla tournée europea, ai primi di dicembre del 67, va in studio. Chiama anche il vecchio amico Gil Evans a dargli una mano con degli arrangiamenti. E questa volta c'è una integrazione al quintetto. C'è in più un chitarrista, Joe Beck, che interviene in un lungo brano, Circle in the Round, che verrà pubblicato più di 10 anni dopo in una raccolta di inediti dallo stesso titolo. In Circling Round, che dura oltre 25 minuti, la chitarra non ha un ruolo solistico e Herbie Hancock suona, invece del pianoforte, la celesta. Ecco un assaggio del brano.
Thank you.
Pur essendo un ottimo musicista, Joe Beck non si rivela il tipo di chitarrista che Miles ha in mente. Ma intanto è un primo passo, ed è proprio la chitarra lo strumento cruciale nella testa di Miles in questa fase di nuovi esperimenti e di nuove riflessioni. Miles ha voglia di cambiare, non sa ancora esattamente che direzione prenderà, ma intanto si affida al suo istinto. La chitarra non è certo uno strumento che abbia avuto fino a questo momento un peso nella musica di Miles. Al contrario di chitarre è pieno il rock che sta spopolando. Ma Miles parte da altri riferimenti. In questa fase sta ascoltando James Brown e il blues di Muddy Waters e di B.B. King. Miles fin dall'infanzia è stato legato al blues. Muddy Waters, Miles in precedenza, è anche andato ad ascoltarlo dal vivo a Chicago quando gli è capitato di essere in città. Miles sente che la musica del quintetto è diventata molto astratta. Adesso vorrebbe riportare per terra la sua musica, tornando al blues che ha interiorizzato fin da piccolo. Vorrebbe portare dentro la propria musica il sound di musicisti come James Brown, Muddy Waters, B.B. King, il sound della chitarra e più in generale il sound della strumentazione elettrica. Nel gennaio del 68, per la prima seduta da cui nasce l'album Miles in the Sky, viene convocato anche il chitarrista George Benson, che figurerà in uno dei brani dell'album. In una successiva seduta, in maggio, in studio c'è solo il quintetto, ma in uno dei brani registrati, Stuff, Herbie Hancock suona il piano elettrico e Ron Carter il basso elettrico. Miles ha sentito Joe Zawinul suonare il piano elettrico nella band di Cannonball Adderley e il sound lo ha affascinato. Il disegno di copertina, così come il titolo dell'album che esce alla metà del 68, ammiccano alla psichedelia. Miles in the Sky è un riferimento a Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles. Miles in the Sky è allo stesso tempo il primo album di Davis in cui fanno la loro comparsa strumenti elettrici e l'ultimo realizzato da Miles col quintetto con cui ha lavorato per 3 anni. In aprile, nel periodo in cui Miles sta lavorando a Miles in the Sky, viene assassinato Martin Luther King. Miles non si ritrovava molto con la sua prospettiva non violenta, ma lo ha apprezzato e ha visto in lui la statura del grande leader. Per Miles, Martin Luther King è stato tolto di mezzo perché aveva cominciato a non occuparsi più solo dei diritti dei neri, ma aveva iniziato a parlare a tutti della guerra nel Vietnam, così come di problemi sociali. Per questo era diventato pericoloso. Esattamente come, da un certo momento in poi, Malcolm X, anche lui assassinato nel 65. Negli Stati Uniti il 68 è un anno pesante. Viene assassinato anche Robert Kennedy. Monta intanto la protesta contro la guerra nel Vietnam. Miles sta maturando delle nuove idee musicali e a metterlo in contatto col nuovo mondo musicale, più in generale con i tempi nuovi, è una nuova donna, Betty Mebry, una cantante soul e funk di notevole temperamento che Miles incontra e da cui rimane affascinato. Questa nuova storia porta alla fine della sua relazione con Cicely Tyson. Nel 68 Miles ottiene il divorzio dalla moglie Frances Taylor e in settembre sposa Betty, che da quel momento utilizzerà anche come cantante il nome di Betty Davis. Miles ammira molto il suo talento. 20 anni dopo, nella sua autobiografia, dirà che Betty era avanti rispetto ai suoi tempi, che avrebbe potuto essere quello che in una epoca successiva è stato Prince, solo in versione femminile. Betty gli fa conoscere la musica di Jimi Hendrix e glielo presenta e gli fa ascoltare il formidabile funk di Sly Stone, altro musicista di cui è amica. Betty gli apre nuovi orizzonti e gli fa anche cambiare il guardaroba. Miles lascia gli abiti italiani e comincia a vestirsi in maniera più estrosa, più in sintonia con la moda dei giovani. Lui ha 42 anni, lei 23. Appena finito di registrare Miles in the Sky, Miles comincia a lavorare ad un nuovo album, Fille de Kilimanjaro, che uscirà nel febbraio del 69, con in copertina il viso di Betty. Con Fille de Kilimanjaro comincia il rimescolamento di carte in termini di organico di musicisti all'interno del gruppo di Davis. Il protagonista di alcuni brani è ancora il vecchio quintetto, in altri ci sono delle new entry. Per esempio, in Mademoiselle Mebry, un brano dedicato alla nuova moglie, ci sono Wayne Shorter al sax tenore, Tony Williams alla batteria, ma al piano e al piano elettrico c'è Chick Corea, che è proprio Miles a spingere a suonare il Fender, e al basso Dave Holland, un giovane musicista che Miles ha conosciuto a Londra. Fra il 67 e il 68, Miles divide delle serate al Village Gate con il gruppo del sassofonista Charles Lloyd, che con giovani come Jack DeJohnette alla batteria e Keith Jarrett al piano propone un ibrido di jazz e rock. Il gruppo di Lloyd ottiene un notevole riscontro commerciale. Nel corso del 68 Miles ascolta soprattutto James Brown, Jimi Hendrix e Sly Stone. Il manager di Hendrix chiede a Miles di spiegare a Jimi il suo modo di suonare e di organizzare la sua musica. Secondo la testimonianza di Davis nella sua autobiografia, a Hendrix era piaciuto Kind of Blue e altre cose che Davis aveva fatto, e gli era piaciuto il peculiare modo di suonare sviluppato da Coltrane verso la fine degli anni 50 e portato avanti dal sassofonista con uno slancio travolgente nell'ultima fase della sua vita. Secondo Davis, nel modo di suonare di Hendrix c'era una affinità con lo stile di Coltrane. E Hendrix, dice Davis nell'autobiografia, voleva mettere più jazz nella sua musica. Così Hendrix e Miles cominciano ad incontrarsi. Miles lo trova un ragazzo simpatico, tranquillo, molto diverso dall'immagine che comunica dal palco. Miles scopre anche che Hendrix non sa leggere la musica. È un puro talento naturale, capace di assorbire tutta la musica che ascolta intorno a sé, di imparare con grande rapidità. Che Jimi non sappia leggere la musica non lo sminuisce agli occhi di Miles, perché Miles ha considerazione di diversi illustri jazzisti che non conoscono la musica. Nell'autobiografia Davis dice: «Jimi Hendrix veniva dal blues, come me, per questo ci capivamo al volo. Era un grande chitarrista blues, ha influenzato me e io ho influenzato lui, ed è così che la grande musica è sempre stata fatta». Della produzione di Hendrix, a Miles piace soprattutto quella della Band of Gypsies, con Buddy Miles alla batteria e Billy Cox al basso.
Fillmore is proud to welcome back some old friends with a brand new name, a Band of Gypsies.
Thank you.
Fra il 1967 e il 1968 la situazione di Davis sta diventando delicata. È un momento difficile per il jazz in generale. Il rock sta crescendo impetuosamente nel gusto giovanile e nell'attenzione dei media, sta portando via spazio alla musica nera e sta ridimensionando il peso del jazz. Davis ha uno status privilegiato, ma è su un crinale. La Columbia gli dà parecchi soldi, che però ai dirigenti della casa discografica cominciano a sembrare decisamente troppi in rapporto ai riscontri commerciali ottenuti dagli ultimi suoi dischi. In questa fase Davis è probabilmente in difficoltà a mantenere il suo tenore di vita e rischia di essere retrocesso anche nel catalogo della Columbia al rango di classico, cioè di vecchia gloria. Miles continua con le sue sperimentazioni, prova dei musicisti, prova delle combinazioni diverse di strumenti. A partire dall'estate del 68, attraverso una serie di avvicendamenti, il quintetto di Davis, quello con cui Miles si presenta dal vivo, si riconfigura e, sempre con Wayne Shorter come sax, nel marzo del 69 è ormai completamente rinnovato nella ritmica, con Chick Corea al piano, Dave Holland al basso e Jacques Dejonet alla batteria. Ma in studio Miles non porta il quintetto delle esibizioni live, porta di volta in volta degli assortimenti diversi di musicisti. Il modo di procedere di Miles non è lineare, anzi può apparire stravagante, eppure sembra poi governato da un intuito e da una capacità di arrivare a sintesi con risultati geniali che ha del miracoloso. Nel luglio del 68 Miles è a Londra in vacanza per qualche giorno e una sera va al Ronnie Scott, un club che è un riferimento per il jazz, dove si esibisce una cantante accompagnata da un contrabbassista 21enne, Dave Holland, il quale rimane piuttosto stupefatto quando prima dell'ultimo set Philly Joe Jones, che ha accompagnato Miles, gli dice che Miles lo vuole nel suo gruppo e lo invita a parlargli al termine dell'esibizione. Solo che alla fine della serata Miles se ne è andato. Holland cerca di rintracciarlo e scopre che è ripartito per gli Stati Uniti. Ma una quindicina di giorni dopo Holland riceve una telefonata dall'agente di Davis che lo invita a presentarsi negli Stati Uniti il giorno dopo. Holland, anche se sconcertato, prende e parte. Emblematici alcuni aspetti della seduta del febbraio del 69 da cui nasce In a Silent Way. In studio con Davis ci sono Wayne Shorter, tre pianisti, Herbie Hancock, Chick Corea e Joe Zawinul, tutti e tre al piano elettrico e Zawinul anche all'organo, John McLaughlin alla chitarra, Dave Holland al basso, Tony Williams alla batteria. John McLaughlin è arrivato dall'Inghilterra da pochi giorni. Lo ha invitato negli Stati Uniti Tony Williams, che ha ascoltato una sua registrazione e ne è rimasto impressionato. Miles va ad ascoltarlo suonare con Williams in un club, rimane colpito e gli chiede di partecipare alla seduta. Per McLaughlin Miles è un mito ed è terrorizzato all'idea di andare in studio con lui, ma Miles gli dice semplicemente di rilassarsi e di suonare come sa fare. Joe Zawinul invece Miles lo convoca la mattina stessa della seduta, gli chiede se può venire e gli domanda di portare un po' di musica. Zawinul arriva con In a Silent Way, da cui prenderà poi il titolo il nuovo album. Ma il pezzo è piuttosto complicato. Miles lo semplifica drasticamente, anche se Zawinul è contrariato, e tiene la melodia. Il brano di Zawinul viene esposto in maniera essenziale. Il risultato è troppo breve. È a questo punto che il produttore Tio Masiro, esperto di manipolazione di nastri, in fase di montaggio ha la geniale idea di ripetere pari pari il brano di Zawinul dopo una serie di assoli che costituiscono un altro brano. E anche da questo espediente nasce un capolavoro. Per concludere questa puntata ascoltiamo in parte In a Silent Way e It's About That Time, il brano che sta fra la prima esposizione di In a Silent Way e la sua ripetizione. In a Silent Way esce nel luglio del 69 e segna una prima inversione di tendenza nel declino delle vendite dei dischi di Miles. Ma niente al confronto di quello che, come vedremo, Miles sta per mettere clamorosamente a segno.